Che storia è questa? Ogni sabato alle 16:30 su Radio Popolare.
Bentrovate e bentrovati ad una nuova puntata di Ma che storia è questa? Una trasmissione che vuole ragionare sull'uso pubblico della storia qui sulle frequenze di Radio Popolare. Per domande, richieste o critiche, purché siano costruttive come si usa dire, potete scrivere a storia@radiopopolare.it oppure mandare sms, whatsapp e telegram al 331 6214 013. La storia è spesso contrassegnata da omicidi eccellenti. Alcuni cambiano il corso della vita di una nazione, a volte sono addirittura pretesti per guerre e spesso non si sa davvero chi e perché abbia commesso questi omicidi. È forse il caso di Olof Palme, primo ministro della Svezia, il campione, diciamo così, della socialdemocrazia nordica, ucciso il 28 febbraio del 1986, 40 anni fa. Troppe, spesso non convincenti, le diverse ricostruzioni su chi l'ha ucciso e perché. Se vogliamo chiamarlo un giallo, spero che anche il professor Scirocco, che è qui accanto a me, non abbia niente da ridire. Lo possiamo definire giallo?
È anche un giallo, infatti, come vedremo poi alla fine della trasmissione, la letteratura gialla si è dedicata abbondantemente al caso Palme.
Vedi? Allora abbandoniamo la sigla e andiamo appunto a dare la parola a Giovanni Scirocco, uno degli autori di questa trasmissione, per l'intervista ai nostri due ospiti che sono già al telefono con noi, il professor Paolo Borioni, che insegna all'Università La Sapienza. Buongiorno professore.
Salve a tutti.
E Jacopo Perazzoli, che insegna all'Università di Bergamo. Non lo definiamo veramente un ospite perché anche dai è un pezzo di questa trasmissione, a Jacopo.
Buonasera, buonasera a tutti.
Benissimo. A te la parola.
Eccoci Paolo. Paolo Borioni insegna storia e istituzioni politiche all'Università di Roma La Sapienza, ma è anche, forse soprattutto, un profondo conoscitore del Nord Europa, in particolar modo della socialdemocrazia svedese, a cui ha dedicato diversi studi. E quindi abbiamo pensato a lui per parlare di Palme. E io partirei, Paolo, se ci puoi introdurre alla figura di questo leader della socialdemocrazia, non solo svedese ma europea, partendo magari dalla sua formazione, perché ci dice molte cose sui suoi interessi e sulla sua successiva attività di governo.
Beh sì, senza dubbio, spicca all'inizio la propensione, l'impegno nella politica estera, nella cooperazione studentesca mondiale, globale, alla quale sono anche interessati alcuni esponenti americani, statunitensi, perché pensano che, insomma, uno come lui, di un paese neutrale, eccetera, sia meglio, diciamo, rappresenti meglio l'Occidente, diciamo, le democrazie parlamentari, piuttosto che loro stessi. E questo fa Palme per un buon periodo, per un lungo periodo, sviluppando rapporti che poi, e interessi che poi gli torneranno, su cui torneremo poi a noi stessi sopra, ma che gli torneranno molto utili in seguito.
Senti, un anno significativo è il 68, perché c'è l'impegno nella pacifista contro la guerra del Vietnam e c'è anche poi questo episodio, il suo interesse per la Primavera di Praga, che lo porta addirittura a un episodio significativo, un matrimonio fittizio, se ce lo vuoi raccontare.
Sì, il matrimonio è molto precedente alla Primavera di Praga. Cioè il matrimonio rimonta alla sua attività internazionale studentesca. Un incontro a Praga lo convince della oppressiva, dittatura che è stata instaurata in quel luogo, in quel paese, e si sposa in modo fittizio questa Jelena Rennerova, rendendola cittadina svedese e liberandola così dal suo destino, almeno una. Quindi lui, come dire, è un è un esponente di una democrazia socialista, ma certamente di una democrazia che sente anche una rivalità interna, come si sa, insomma, c'è sempre stata tra il ramo socialista, per quanto diciamo con aspetti radicali, come il caso della Svezia, e quello comunista, insomma, il partito unico, ecco, e questa è la cosa che non rientra nei piani, nelle idee di Palma e della socialdemocrazia nordica, il partito unico e la direzione del partito sul movimento.
Sì, no? Nell'ottobre del 69, a soli 42 anni, sostituisce il leader storico della socialdemocrazia svedese, Tage Erlander, di cui era stato il principale collaboratore, alla guida del SAP, del Partito Socialdemocratico, e diventa primo ministro. Dice una cosa che mi piacerebbe sentire la tua opinione. Dice, io, più o meno in quel periodo, io sono socialdemocratico svedese ed europeo. Noi ci pensiamo come un movimento di liberazione. Quello per cui lavorano i socialdemocratici è semplicemente una società che dia a ognuno l'opportunità di realizzare i propri progetti di vita.
Sì, esatto. Sì, lui arriva a questo dopo 23 anni di leadership di Tage Erlander. Ci arriva dopo aver lungamente costruito la propria popolarità, perché questo voleva anche Tage Erlander. E diventa anche un po' l'ideologo, no? E come si sente da queste espressioni, che non sono solo espressioni programmatiche. Sì, c'è questa idea, e l'idea di una società senza classi. Questa è una cosa, diciamo, nel suo periodo di leadership della socialdemocrazia è stato calcolato che la parola uguaglianza nei documenti programmatici e di dibattito della socialdemocrazia svedese insomma diventa onnipresente, si sviluppa dai documenti congressuali precedenti alla sua epoca, molto più presente rispetto a prima, diciamo, si moltiplica di centinaia di volte questa presenza, cioè è proprio un obiettivo. La democrazia è anche soprattutto, diciamo, sviluppare l'uguaglianza fino appunto a una società senza classi, e la cosa che tu giustamente hai detto va corredata con quest'idea, insomma, sostanzialmente molto, molto importante.
Senti, abbiamo già detto, ma lo ripetiamo, che una delle caratteristiche del suo ruolo di leader della socialdemocrazia, ma anche di primo ministro, è un attivo impegno in politica estera, sì, internazionalista, antiimperialista, pacifista, sì, per la non proliferazione nucleare, per il disarmo, per il dialogo est-ovest. Da questo punto di vista è abbastanza vicino a un altro grande esponente della socialdemocrazia europea, cioè Willy Brandt.
Sì, lì il grande trio è Brandt, Bruno Kreisky, austriaco, tutti e due esiliati durante i regimi nazisti in Svezia, e Olof Palme. Sì, si crea questa grande solidarietà, che possiamo tranquillamente, specialmente nel caso di Palme, che poi non è, e di Kreisky, che non sono membri della NATO, anti-imperialista, e la stessa internazionale socialista, diciamo, subisce un forte impatto da queste personalità. Precedentemente, fino agli anni 50, insomma, era stata anche un'organizzazione, diciamo, della guerra fredda, no? Quindi opposta anche, come dire, al blocco orientale. Invece così diventa veramente un'organizzazione che collabora alla decolonizzazione in modo molto vicino, no? Proprio alle esigenze del sud del mondo. Così farà infatti la commissione Brandt, della quale Palme farà parte, alla quale collabora. Sto vedendo dei documenti molto interessanti proprio adesso, Palme in maniera molto, molto vicina, eccetera. E Palme dirà questo sostanzialmente, cioè paragonerà un paese come il suo, come l'Austria, e in fondo come la Germania, che non vuole più essere in quel periodo potenza militare, agli altri paesi che appunto come loro non vogliono essere potenze, e quindi vogliono contare su un altro modo che non sia l'equilibrio armato, alla Kissinger per intendersi, per stabilizzare la situazione mondiale. E dunque una diversa struttura del commercio mondiale, una diversa redistribuzione del potere nelle grandi istituzioni, a cominciare da quelle di Bretton Woods, quelle finanziarie di Bretton Woods, e tante altre cose. E poi la sua commissione Palme dell'82, che produce dei principi molto molto importanti. Non so se ne possiamo parlare un minuto.
No, adesso lo riprendiamo. Volevo farti una domanda da
Andrea. No, non volevo fare una domanda. Volevo dire ai nostri ascoltatori in questo momento che non stiamo parlando di una cosa che esisteva 100 anni fa, stiamo parlando di qualcosa che succedeva veramente 40 anni fa, e sentir dire le parole, professor Burioni, mi dica se le dico bene, uguaglianza, antiimperialismo, internazionalismo, la Germania non voleva aumentare la sua potenza militare, fanno sognare. Chiusa la mia parentesi, prego Scirocco.
Sì, però nel 1900 è anche vero che nel 1976 Palme viene sconfitto alle elezioni e forse da lì, ma volevo sentire Jacopo Perazzoli su questo, da lì insomma si comincia a parlare di una crisi del modello socialdemocratico.
Ma sì, allora, secondo me, diciamo, la crisi del modello socialdemocratico si intreccia anche con i discorsi che ha fatto Paolo fino adesso, perché in qualche misura inizia forse anche prima rispetto al 76, cioè con la fine del sistema di Bretton Woods, quindi col 71 che Paolo ha proprio menzionato. Dico inizio della crisi sostanzialmente con l'inizio degli anni 70, perché effettivamente cambiando il mondo della guerra fredda, ma un mondo diciamo cambiando da una prospettiva, se vogliamo, economica e sociale, quindi finisce la stabilità globale a livello internazionale per quella decisione americana di Nixon nel 15 agosto 1971, e quindi finisce un meccanismo che ha permesso anche il cosiddetto trentennio dorato dopo il 1945, ed effettivamente il mondo che la socialdemocrazia aveva dimostrato di maneggiare così bene, di trovarsi così anche a suo agio in quel contesto, incomincia a venire meno. E effettivamente il 76 rappresenta, la sconfitta di Palme, un momento di passaggio, forse uno dei primi momenti di passaggio, potremmo dire, perché con la fine degli anni 70 effettivamente buona parte delle esperienze, diciamo, di governo socialdemocratiche dell'Europa centro-settentrionale, penso appunto alla Svezia, ma pensiamo anche agli stessi laburisti nel 79, la Germania quindi nei primi anni 80 con l'uscita di scena di Helmut Schmidt, effettivamente sembra che stia iniziando a scoccare l'ora dei cristiano democratici o comunque dei moderati.
E però è anche vero, scusa Jacopo se ti interrompo, che nel 1982 e poi ancora nel 1985, e siamo quindi in pieno decennio reaganian thatcheriano, diciamo così, Palme vince due volte ancora le elezioni e per certi versi rilancia, Paolo, il suo progetto, il suo programma di governo, perché comincia a parlare espressamente di una nuova democrazia economica.
Paolo. Sì, diciamo sì, ci sono due, la democrazia economica significa passare come posso dire, esperimenti di codecisione che sono nei paesi nordici più avanzati di quelli tedeschi nelle grandi imprese, ad una propria proprietà condivisa dai fondi, cosiddetti fondi dei salariati, quindi una socializzazione che non sia statalizzazione, no? Quindi questo è il piano. Lì ci sono dei piani di più radicali, come quello di Meitner, che proprio diciamo in prospettiva pensava di poter arrivare proprio a una socializzazione maggioritaria senza espropriazione, cioè i proprietari originali rimangono ma in minoranza sostanzialmente. E Palme, a un certo punto, diciamo, siccome come tutti i grandi leader, probabilmente è anche, diciamo, deve mantenere una posizione mediana nel movimento, parlava di fermarsi al 50%, no? del potenziale della socializzazione, cioè arrivare fino al 50%, ma avrebbe significato sostanzialmente un effettivo socialismo senza espropriazione statalista, quindi mantenendo la differenza dal modello comunista.
Senti, avevi parlato avevi accennato la commissione Palme, se vuoi. Se vuoi dirci qualcosa.
Questo è molto importante. Sì, scusami, non volevo interrompere.
No, prego.
No, la commissione Palme fa parte di una serie, cioè la socialdemocrazia ha la commissione Brandt, commissione Palme, commissione Brundtland, commissione Kreisky, che sto studiando in questo periodo sulla disoccupazione. sono le grandi commissioni socialdemocratiche che negli anni Ottanta cercò ancora di ribattere al montante, diciamo, per il pensiero neoliberale Reagan-Thatcheriano. Quella Palme in sostanza sviluppa, diciamo, fermiamoci su un concetto, soprattutto una cosa, cioè che l'unica sicurezza è quella condivisa, quindi l'idea di sicurezza condivisa, che significa nella sostanza, diciamo, sviluppare insieme al rivale strategico l'idea di insieme di cosa rende sicuri, e quindi è una cosa, ripeto, di nuovo completamente diversa dall'equilibrio di potenza, qualcosa che si sviluppa insieme. Peraltro alcuni dei collaboratori di Palme in questa commissione russi, diciamo russi o comunque sovietici, poi saranno molto vicini a Gorbaciov, cosa che spiega anche abbastanza poi l'inversione di tendenza, no? La distensione con Gorbaciov in seguito. Questa è la cosa. L'altra cosa che volevo dire molto brevemente è che sia la commissione Brandt, sia la commissione Kreisky, sia l'internazionale socialista a metà degli anni Ottanta cerca di elaborare delle delle soluzioni rispetto alle materie prime, rispetto al governo delle monete, eccetera, che oggi avrebbero ancora da dire probabilmente rispetto alle bolle dei prezzi delle materie prime, quindi inflattive, eccetera, di governo dell'economia e anche monetarie, appunto cercando di dare una soluzione a ciò che Jacopo diceva prima, no? Era la fine delle istituzioni di Bertolucci.
Volevo tornare un attimo a Jacopo, però, su questo punto che tu hai sottolineato, perché in realtà negli anni Ottanta questi personaggi, diciamo così, della vecchia socialdemocrazia ormai sono anche abbastanza in minoranza rispetto allo stesso panorama socialista internazionale. Penso all'emergere invece nella socialdemocrazia europea di una figura come quella di Schmidt, che è su posizioni molto diverse. Jacopo.
Sì, sì, però in realtà, ecco, questo mi dà là, Giovanni, di collegarmi un po' a quello a cui stavamo guardando prima, nel senso che comunque Schmidt si affaccia come protagonista dentro la socialdemocrazia già a partire dagli anni 70, poi con Paolo ne abbiamo discusso più volte, ma cioè è una figura che si affaccia e si afferma anche contestando la linea che dentro la socialdemocrazia era comunque maggioritaria al tempo. Mi è capitato di vedere, e parlo della metà degli anni 70, e proprio in queste settimane, riguardando un po' alcune cose, diciamo, sui passaggi dello shock of the global nella socialdemocrazia europea, Schmidt si trova un po', non in minoranza, ma comunque si trova ad esprimere una linea differente, che è quella del non possiamo tornare a Keynes, non possiamo tornare, tra virgolette, solo tornare a Keynes, la lezione appunto del New Deal globale degli anni che ha preceduto gli anni 70, dobbiamo immaginare una nuova strategia, un nuovo filone di, diciamo, d'azione, che appunto è un filone incentrato, se vogliamo, sulle peculiarità del nord del mondo in qualche misura, quindi anche contrastando quella linea internazionalista di cui peraltro la stessa internazionale si era fatta portatrice in quella stagione, perché noi dobbiamo sempre ricordarci che negli anni 70, con l'arrivo di Willy Brandt alla guida dell'Internazionale Socialista, è un nuovo capitolo anche dello stesso internazionalismo socialista. Paolo diceva bene prima, negli anni 50 era un'organizzazione sostanzialmente allineata, potremmo dire, al blocco occidentale, e con gli anni 70 questo discorso cambia, però proprio emerge anche dentro la stessa socialdemocrazia internazionale un'alternativa e due modi che di fatto contrastano tra di loro, di fatto già nati dalle file della stessa SPD tedesca. Quindi questo è un passaggio, a mio avviso, molto interessante, e non dimenticherei neanche, Giovanni, che tu dicevi giustamente che si affaccia un altro tipo di classe dirigente, se vogliamo dirla così, dentro il socialismo europeo, e c'è quella dell'Europa del Sud, che invece è totalmente, diciamo, sembra essere protagonista negli anni Ottanta.
Sì, è un discorso che ci porterebbe molto lontano e che casomai...
Ci porterebbe molto lontano, però secondo me ci permette di ricostruire la complessità, ecco, di questo mondo socialista che, come diceva appunto Danilo, sembra cent'anni fa, in realtà è molto più recente. Ecco.
Senti, arriviamo al 28, alla sera del 28 febbraio del 1986. Quello che ha sempre colpito molto, soprattutto noi noi abituati ad altri stili, diciamo così, è che Palme viene assassinato all'uscita del cinema, dove si era recato senza scorta. È un omicidio di cui non conosciamo il colpevole e sui quali sono stati avanzati molti motivi, molte cause. Tu, Paolo, che idea ti sei fatto?
Mi sono fatto che l'idea, allora, innanzitutto una cosa, che Palme proveniva dalle alte sfere della società svedese ed aveva invece diretto il movimento operaio ed era sempre stato visto un po' come un traditore.
È una storia che purtroppo conosciamo anche noi qua in Italia, penso a Matteotti.
Esatto, precisamente.
E infatti si parla molto di un ruolo del Deep State, sottolineando come la Svezia durante la Seconda Guerra Mondiale avesse avuto un ruolo per certi versi, da paese neutrale certo, ma anche abbastanza ambiguo nei confronti del nazismo, e che nella polizia, nei servizi segreti svedesi ancora negli anni Ottanta ci fosse gente che insomma si era formato in quella particolare temperie, diciamo così.
Lì ci sono diverse testimonianze sul fatto che Palme fosse molto odiato. C'erano anche in mano molto sgradevoli i figli, lui avrà tre figli poi con la sua moglie svedese effettiva, che hanno avuto brutte esperienze a scuola, e insomma ci sono molte testimonianze dei suoi collaboratori di quanto fosse odiato. E c'era nel Deep State svedese chi non sopportava quella che in svedese traduco subito era chiamata la Cold Soup Theorin, cioè le due zuppe di cavolo per lui erano uguali secondo loro, no? Cioè l'est e l'ovest, il comunismo e gli Stati Uniti, e questa cosa gli veniva rinfacciata, ancora viene rinfacciata, e questo ha fatto montare sicuramente dei sentimenti molto negativi. La soluzione che viene proposta, cioè che questo Skandiamannen, questa persona sicuramente che era tra i suoi odiatori, semplicemente l'abbia visto passare di sotto e poi l'abbia aspettato l'uscita del cinema dopo aver preso la pistola nel suo ufficio e l'abbia ucciso, sembra una cosa di quelle buttate lì, non lo so. Buttate lì per
comunque
dare una soluzione.
È stato alla fine scagionato, mi sembra, no?
No, al suo tempo è stato scagionato, poi dopo una commissione, molto dopo la morte di questo Skandiamannen, di questa persona, negli ultimi anni ha detto no, secondo noi è quella la soluzione, nessuno ci crede, questa è la sostanza. Siamo sempre a questo tipo di omicidi di cui non si vede.
Poi come insegnano gli omicidi di mafia, o anche la storia dello stragismo italiano, si sono cominciate a diffondere le voci più inverosimili,
più incredibili,
e che servono soltanto, ovviamente, molto spesso a depistare, a creare confusione, ovviamente.
Sì. Depistare in modo efficace, purtroppo, perché in effetti gli odiatori di Palme non erano soltanto nel Deep State svedese, ma erano ovviamente in quello americano, in quello sudafricano, non ne parliamo, e tante altre cose. Quindi, perché insomma è stato protagonista in senso antiimperialista in modo piuttosto autentico, e c'era sicuramente chi gliel'aveva giurata. Poi tra tutti questi, chi sia dietro quella mano omicida più degli altri, forse più di uno, non lo so se lo sapremo mai.
Ecco, e questo spiega perché appunto la letteratura svedese, che ha avuto una grande tradizione, insomma, ed è molto tradotto anche italiano negli ultimi anni, si sia dedicato più volte a questo tema. Penso a Stieg Larsson, che è l'autore della famosa saga di Millennium, che negli ultimi anni della sua vita, perché lui poi muore improvvisamente, aveva raccolto una massa di materiale impressionante appunto sull'omicidio Palme, e il materiale che Larsson aveva raccolto è stato poi riutilizzato da Jan Stoklasa in un libro che si intitola L'uomo che giocava con il fuoco, l'ultima inchiesta di Stieg Larsson, dove riprende un po' le cose che Larsson aveva accumulato nel corso degli anni. Il libro però, secondo me, più bello sull'omicidio Palme è l'opera di Gustav Leif Persson, che ha scritto diversi gialli, tutti tradotti in Italia da Marsiglio, E Persson è un personaggio molto interessante perché è un criminologo. È un criminologo che ha insegnato poi per parecchio tempo anche ai corsi per la polizia svedese e ha scritto un libro intitolato Un altro tempo, un'altra vita, dove ricostruisce di fatto tra il romanzesco e il saggio narrativo, diciamo così, tutta l'inchiesta su Palme, gli errori fatti anche in quell'inchiesta, e propende sostanzialmente anche lui per il, diciamo così, per il movente interno come movente principale dell'omicidio Palme. Infine vorrei così citare un libro appena uscito in italiano per Carabba di Daniele Astolfi, che si intitola Tenebre su Stoccolma, e anche lui appunto riprende tutti i fili, tutto il percorso delle indagini sull'omicidio Palme, che è durato appunto per 40 anni senza però arrivare sostanzialmente a nulla. Ce ne sono sicuramente anche molti altri, a testimonianza di quello che dicevo all'inizio, cioè dell'interesse della letteratura giallistico-narrativa e anche saggistica su questa vicenda, di questo che è uno dei grandi omicidi politici irrisolti della storia del XX secolo. Danilo, volevi dire?
Sì, io volevo chiudere questa trasmissione con una domanda flash, un telegramma come si dice in gergo, per il professor Paolo Borioni e per Jacopo Perazzoli, perché se io sento parlare di uguaglianza, antiimperialismo, internazionalismo, sicurezza condivisa, concetti assolutamente, come dire, desueti, mi viene da chiedere cosa è rimasto di tutto questo in Svezia in questo momento? Prima Paolo Borioni.
Allora, in Svezia è rimasto che nel momento in cui si è, come dire, è venuta meno il nesso tra proiezione esterna di questo tipo e modello sociale, poi dopo si è regrediti, no? Cioè, quel modo di essere era anche una dottrina della sicurezza, nel senso che testimoniava il fatto appunto che la Svezia non sarebbe mai stata aggressiva con nessuno. A quel punto, venuta meno quella che è anche una dottrina della sicurezza, si diventa ansiosi e alla fine si regredisce e si aderisce alla NATO.
E invece Jacopo Perazzoli che dice?
Che questo vale per la Svezia, ma direi che vale un po' per tutta l'Europa, mi pare, no? Questo tipo di prospettiva, appunto, che ricito Paolo, si diventa ansiosi, ecco, vale purtroppo per tutti.
Certo, se non si pratica la sicurezza condivisa, alla fine per forza...
alla fine, esattamente, la prospettiva è quell'altra, ecco.
Bene, dobbiamo fermarci, cioè no, male, non bene, parola torna in re, come si dice a Milano, non bene, anzi assolutamente male, però grazie di averci dato una fotografia realistica di quello che abbiamo vissuto non tanti anni fa e che adesso invece proprio non c'è praticamente più.
Grazie a Paolo, grazie a Jacopo, siccome siamo in clima pasquale, ma anche con le cose che ci siamo detti, pace e bene.
Pace e bene.
Pace e bene.
Grazie a tutti, ciao, grazie a Radio Popolare.
Grazie mille.
Ma che storia è questa? Ogni sabato alle 16:30 su Radio Popolare.
Di nuovo allora saluti da Giovanni Scirocco e da Danilo De Biasio.
Buona Pasqua ancora.
E diciamo così, fatevi un nodo al fazzoletto perché fra un po' è il 25 aprile, magari qualcosa ci inventiamo di speciale.